Radio Emilia Romagna Musica. Eventi live.
Evgenij Onegin, scene liriche in 3 atti e 7 quarti di Piotr Tchaikovsky. Cari ascoltatori, vi proponiamo oggi Evgenij Onegin, scene liriche in 3 atti e 7 quarti di Piotr Tchaikovsky, tratto dal romanzo di Alexander Sergeevich Pushkin, andato in scena il sabato 14 marzo dal Teatro Alighieri di Ravenna. Il libretto è dello stesso compositore in collaborazione con Konstantin Szilovsky. Tchaikovsky è uno dei compositori più conosciuti dal grande pubblico, soprattutto per la sua musica strumentale, sinfonie, concerti, balletti, in cui troviamo pagine indimenticabili tra le più romantiche ed amate di tutti i tempi. Bene, l'Evgenij Onegin è una delle opere più rappresentative di tutta la grande produzione russa, non solo perché con essa Tchaikovsky ha messo in musica il capolavoro poetico di Pushkin, ma soprattutto perché ha scritto pagine di grande intensità, alcune divenute anche assai popolari e considerate tra i più celebri brani d'opera, come la scena della lettera di Tatiana, protagonista insieme a Onegin della storia d'amore. La produzione che ascolteremo tra poco è del Teatro Nazionale dell'Opera di Belgrado, con orchestra, coro e corpo di ballo dello stesso teatro, che ospita dal 1919 un ensemble operistico stabile e che ha avuto origine in forma non professionale già nel 1882. Accanto ai grandi titoli della tradizione melodrammatica, anche di marca italiana, come Madame Butterfly di Puccini, che fu lo spettacolo inaugurale, tra l'altro, il teatro ha sempre dato spazio anche alla tradizione operistica serba. Sentiamo l'intervista al direttore del Teatro di Belgrado, Dejan Sevic. Abbiamo con noi Dejan Savic, sovrintendente del Teatro di Belgrado, che sta portando quest'opera di Tchaikovsky al Teatro Alighieri di Ravenna. E il vostro è un teatro di grande tradizione e anche l'Alighieri di Ravenna lo è. Come è nata questa collaborazione tra di voi e come vi trovate qui a Ravenna?
Dunque, il nostro teatro è il purtroppo unico teatro di tradizione nel mio paese, in Serbia, cioè unico teatro nazionale con la opera nazionale. Quest'anno noi abbiamo 114esima stagione, è una tradizione per Serbia molto molto grande tradizione. Dunque, io sono direttore che fa tanti spettacoli a quasi tutta l'Europa, tutto il mondo, e noi naturalmente conosciamo molto bene questo bellissimo teatro qui, ma la persona che ha fatto questa possibilità era Marcello Lippi, il nostro amico di Rovigo, e signor Lippi ha parlato qui con signor Nicastro, loro due hanno visto la nostra produzione di Salomè, fa una idea di prendere questo teatro.
Sì, e ricordiamo che Salomè è andata in scena l'anno scorso sempre, sì, qui a Ravenna.
Sì, era un grande successo, mi sembra un grande successo, e poi penso di adesso è diciamo quasi naturalmente da continuare questa collaborazione, però noi abbiamo tante cose da presentare che si sentono così tanto e così molto in Italia, volevo dire il programma russo, questo programma quasi moderno, il programma non lo so francese.
Senta, dopo le vicissitudini che avete avuto voi durante la guerra, il teatro come si è ripreso, con che aiuti c'è lo Stato, il governo che vi sostiene?
Noi siamo l'unico teatro che è completamente alla budget dello Stato. Ci sono altri che sono alla budget della città, delle comuni e altre cose, ma la opera è unica, sola opera nazionale, e sola quella opera è completamente alla budget dello Stato. Anche durante la guerra, questa è una questione molto interessante, però questa produzione che noi guardiamo adesso è fatta a 1999, durante questo bombardamento coordinato, è così, è fatto dunque come abbiamo lavorato, guardate.
Quindi
sì,
non
sì.
si è interrotta no, l'attività?
No, no, mai, mai, non abbiamo fatto la produzione alle 8, 8 e mezza, 7 e mezza, abbiamo fatto la produzione sempre alle 4, però era pericoloso la sera, è così, ma la vita era dura, ma la vita
Avete
continua
cercato.
Sempre, sì, 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 sempre, particolarmente la vita artistica.
Certo. Sente, anche il pubblico è sempre stato così vicino all'opera?
Dunque, noi abbiamo un grande problema, due grandi problemi. Come prima, il nostro bello teatro è molto vecchio, 140 anni, ma purtroppo noi siamo ancora tutti insieme, volevo dire drama, opera e balletto, questo non va insieme. E poi questo teatro è fatto e costruito, affondato 140 anni fa, e in questo tempo 140 anni fa ha 800 posti, adesso noi siamo 750, però ci sono logioni e qualche cosa così, ma 140 anni fa Belgrado era 30.000 persone e adesso noi siamo 3 milioni, dunque siamo sempre pieni, pieni, pienissimi. Questo non è male, ma volevo dire che noi abbiamo bisogno di una nuova sala solamente per opera e balletto. Questa è una condizione sine qua non, non si può fare, non si può sviluppare niente.
Torniamo un attimo a Tchaikovsky, avete delle altre opere minori nella vostra programmazione?
Sì,
di repertorio?
Sì, come no. In questo momento noi abbiamo più di 25 titoli diversi sul nostro programma, noi siamo teatro non stagionale, siamo teatro di repertorio come, non lo so, Staatsopera o Bolshoi o teatri in Alemania, in Germania, dunque noi abbiamo ogni mese 12 fino a 15 spettacoli diversi, titoli diversi sul nostro repertorio, e Onegin è uno di quelli diciamo media grande produzioni. Abbiamo naturalmente Aida e le altre cose che sono anche più grande. In ogni caso questo è una opera di quello del nostro repertorio russo che noi suoniamo con grande piacere sempre.
A guidare l'orchestra e i solisti del Teatro Nazionale nell'Onegin Ravennate sarà il tedesco Johannes Harnait, primo direttore del Massimo Teatro Serbo. A dirigere il coro troviamo Jordi Stankovic, mentre i costumi sono firmati da Ljiljana Orlik. Le coreografie del corpo di ballo del teatro sono di Vladimir Logunov. L'opera fu messa in scena per la prima volta nel 1879 al Teatro Mali di Mosca, dagli allievi del Conservatorio. La prima rappresentazione in Italia risale al 7 aprile del 1900 al Teatro alla Scala di Milano. Abbiamo chiesto al direttore Johannes Harnait di parlarci appunto della situazione del teatro. Ebbene, volevamo sapere se è la prima volta che dirige questo Onegin.
No. Ho dirigato questo Onegin in Germania in tedesco, orribile. Sì.
È molto differente?
Sì, 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 in russo è l'unica soluzione. Sì.
Quindi anche lei predilige la versione originale. Ha diretto già altre opere di Tchaikovsky?
No, ho dirigato le ballette di Tchaikovsky.
Quali in particolar modo?
Quasi tutti. Come si chiama? Lac du Cygne.
Lago del Cigno.
Sì, in Deutsch Dornröschen. Uspavano alle potizza. Come
la
si chiama?
Addormentata.
Sì, la bella addormentata. Sì. Sì.
E come trova questo teatro? L'acustica si trova bene?
Fantastico. Questi sono i teatri per l'opera. In Germania stanno imitando questi teatri, ma non è lo stesso. Sì, funziona perfetto con acustica di orchestra, i solisti, i di coro, tutto insieme. Tchaikovsky è molto difficile, scrive fortissimo forte, 3F, sì, i tre piani, e tutto funziona.
Senta, com'è la relazione tra il teatro di Belgrado e l'orchestra?
Io sono direttore dell'orchestra, si chiama chef dirigent, sono adesso 3 anni e per me lavoro è un piacere. Io lavoro anche in Germania, all'Opera Leipzig per esempio, e questo è molto ben organizzato, buona orchestra, ma le gente in Belgrado suonano con tutte le emozioni che mi piace molto.
Bene, senta, lei non è la prima volta che viene qui a Ravenna. Che impressione ha di questa città così antica?
Ah, molto bello. Con la mia moglie sono quasi turista. Anche, sì. Tutte le mosaiche di tutte le chiese. E, le piccole cose che non abbiamo in Germania. Tutti noi, piccole città?
No.
Città, sì. Sono quasi le stesse. E qui è un'atmosfera non può descrivere. Sì, molto bello, sì.
Prima di immergerci nella storia dell'opera, vi proponiamo l'intervista ad Angelo Nicastro, direttore artistico della stagione d'opera della Alighieri e del Ravenna Festival. Com'è nata l'idea di inserire quest'opera nella programmazione?
Questa opera dell'Eugenio Onegin in Italia non viene moltissimo rappresentato, pur essendo un grandissimo capolavoro, un'opera di Tchaikovsky con delle pagine di musica straordinarie. In Italia non viene tantissimo rappresentata e il nostro teatro non fa eccezione, perché l'unica rappresentazione che è stata fatta al Teatro Alighieri risale al 1973, non era mai stata fatta prima e non è mai stata fatta dopo, quindi è un evento abbastanza eccezionale. Il fatto di riproporla, purtroppo o per fortuna, non so bene, noi abbiamo una ricchezza di produzione italiana tale per cui il nostro pubblico è molto affezionato al melodramma italiano. I titoli che vanno per la maggiore sono ovviamente quelli di Verdi, di Puccini, dei nostri grandi autori di melodramma. Ciò non di meno, noi stiamo cercando con la programmazione del Teatro Alighieri di aprire ad altri anche repertori, anche al repertorio più antico, precedente al melodramma più tradizionale. Ogni anno anche programmiamo un titolo del Novecento o del teatro musicale contemporaneo. E quando c'è stata l'opportunità di questo Eugenio Onegin non ci siamo lasciati scappare l'occasione di proporlo al nostro pubblico e di presentarlo a Ravenna.
Senta, ha già avuto modo di vedere quest'opera? Quali sono le sue impressioni?
Dunque, questo allestimento che viene dal Teatro Nazionale dell'Opera di Belgrado, io l'ho visto soltanto in DVD, perché ovviamente quando ho saputo che c'era questa possibilità di una loro tournée, loro ricordo che vengono soltanto a Ravenna e a Rovigo, quando ho saputo che c'era questa opportunità ovviamente ho chiesto di poter visionare del materiale, mi hanno mandato il DVD, una rappresentazione che hanno fatto a Belgrado e ho trovato un prodotto interessante sotto il profilo sia dell'allestimento, che pur essendo molto semplice è molto fedele al libretto. Ci sono tutte le scene ben rappresentate e fedeli al dettato del libretto, musicalmente anche è una produzione di una discreta qualità, considerando poi che il teatro viene col corpo di ballo, col coro, con l'orchestra, anche a dei costi molto, molto interessanti, è un'operazione che credo sia sicuramente di grande valore, perché la qualità artistica e musicale è comunque di qualità, trattandosi di un teatro nazionale che ha una tradizione alle spalle consolidata. Noi poi questo teatro lo conosciamo perché già l'anno passato abbiamo portato un titolo che era La Salome di Strauss e che soprattutto dal punto di vista musicale ha avuto un ottimo esito, un riscontro molto positivo anche da parte del nostro pubblico. In questo caso poi c'è un titolo che è ancora più congeniale alla loro tradizione, e devo dire che da quello che ho potuto vedere lo ritengo superiore rispetto anche all'esperienza dello scorso anno con la Salome, dove soprattutto dal punto di vista registico abbiamo dovuto anche richiedere alcuni cambiamenti, adattamenti a quello che è più il nostro gusto italiano. In questo caso invece è un'opera russa, loro hanno un contatto e una tradizione ancora più vicina al teatro russo, a quest'opera di Tchaikovsky, e quindi diciamo che siamo ancora più vicini alle fonti originali, e quindi a maggior ragione mi sono convinto della validità di questa loro proposta.
Bene, ringraziamo Angelo Nicastro e ritorniamo al nostro Onegin. Il segreto del successo di quest'opera sta nel connubio Puškin-Tchaikovsky, cioè la fusione di un capolavoro letterario in una partitura ispirata. Il tema di questo dramma, come era d'uso nell'epoca romantica, è ovviamente l'amore. Onegin, diventato ricco in seguito ad una eredità, fa del libertinaggio uno stile di vita e a nulla serve l'amicizia con l'amico, poeta, idealista Lienski, nell'incontro con due giovani ingenue sorelle che vivono in una bella villa nella campagna russa. Una di queste, Tatiana, invaghitasi di Onegin, gli scrive la sera stessa dell'incontro una lettera confessandogli il suo sentimento. Onegin, rispettando il suo ruolo di bel tenebroso, la respinge e anzi, cinicamente, per dimostrare che l'amore non esiste, si mette a corteggiare la sorella Olga, già fidanzata dell'amico poeta. Costui, infuriato e sconvolto, lo sfida a duello, ma verrà poi colpito a morte. Passa il tempo e Onegin, dopo aver viaggiato all'estero, torna in patria e trova Tatiana sposata e ricca dama di corte. A quel punto scoccherà per lui l'amore, mentre lei, non potendo dimenticare il passato e pur essendo ancora innamorata di lui, deciderà di rimanere fedele al marito. Nella prima scena del primo atto siamo nel giardino dei Larin, mentre la padrona di casa con la gnagna, la Palia, rievoca la sua giovinezza e i suoi amori. Le sue due figlie, Tatiana e Olga, cantano un duetto sul testo di una lirica giovanile di Puškin, il poeta. Arriva un gruppo di contadini per festeggiare la fine del raccolto. Offrono un cobone alla padrona e intonano due canti popolari. Il primo inventato da Tchaikovsky, il secondo tratto da una danza di origine popolare, che le ragazze eseguono ballando in cerchio intorno al cobone. Segue un arioso di Olga, in cui mette a confronto il proprio carattere spensierato con quello inquieto della sorella Tatiana, e poi escono i contadini e arriva il poeta Lienski, vicino di casa e fidanzato di Olga, con un amico, Onegin, di recente trasferitosi da Pietroburgo nel podere di uno zio. I due amici e le due sorelle commentano l'incontro in un quartetto. Poi si formano due coppie, Onegin e Tatiana conversano allontanandosi, mentre Lienski fa un'appassionata dichiarazione d'amore a Olga. Rientrano Tatiana, già palesemente innamorata, e Onegin, che parlando di sé introduce la famosa strofa iniziale del poema. Nella seconda scena è notte e Tatiana non riesce a dormire. Chiede alla gnagna di raccontarle dei suoi antichi amori. Le confessa poi il suo sentimento per il nuovo ospite e chiede di lasciarla sola con carta e penna. Segue la lunga aria della lettera, dove Tatiana confessa la sua passione totale e assoluta per Onegin, nata dal primo istante e destinata a durare in eterno. È ormai l'alba quando la gnagna ritorna e trova Tatiana ancora sveglia. Nel duetto che segue mette in guardia la fanciulla dai pericoli delle troppo rapide passioni. Tatiana chiede alla gnagna di far recapitare la lettera da un nipote. Mentre nella terza scena siamo in un angolo del giardino e un gruppo di contadine raccoglie bacche cantando una canzone. Entra Tatiana correndo, si abbandona su una panchina e si dispera per il gesto compiuto. La raggiunge Onegin che con parole pacate e fredde le rimprovera la mancanza di controllo e le spiega le ragioni del suo rifiuto. Certo, se volesse sposarsi sarebbe la moglie ideale, ma l'inquietudine e l'angoscia gli impediscono qualsiasi unione duratura. Poi le offre il braccio e si allontanano insieme. Ascoltiamo quindi il primo atto di Onegin.
Thank you. Thank you.
Abbiamo conosciuto i personaggi principali, lo spregiudicato Onegin, il sognatore Liensky, le candide dolci sorelle Olga e Tatiana. Siamo stati partecipi della stesura della tormentata lettera in cui Tatiana manifesta il suo amore a Onegin e abbiamo sofferto con lei del cinico rifiuto da parte di Onegin, che tra l'altro la rimprovera per essersi lasciata andare così spontaneamente a questa attrazione improvvisa. Torniamo allora con la dottoressa Fausta Molinari, già docente delle aule didattiche del Teatro Comunale di Bologna, alla concatenazione degli eventi che ha portato alla stesura dell'opera da parte di Tchaikovsky, eventi che si incastrano uno dentro l'altro, come una matriosca.
Iniziamo dalla prima bambolina, siamo nel 1876, cioè alla fine di questo 1876, e Tchaikovsky ha 36 anni. Ha già scritto 3 sinfonie, 3 opere, il primo concerto per pianoforte e orchestra e la suite del balletto Il Lago dei Cigni. Ha viaggiato e insegna al Conservatorio di Mosca, però non è un uomo felice. Intanto per questa sua omosessualità non accettata, insomma molto sofferta.
Sì.
E anche per l'impossibilità di mantenersi con il solo lavoro di compositore, quindi dovendo anche sostenere le lezioni al conservatorio, dover avere, cioè, diciamo, questa parte un po' burocratica della sua vita che lo impegna, e mentre lui invece vorrebbe essere veramente libero solo di poter comporre. Ecco che arriva una lettera. Da chi? Da una certa Madame von Meckel.
Ecco, descriviamo un po' questa Madame von Meckel.
Questo è il personaggio chiave della vita di Tchaikovsky. È una straricca vedova con 13 figli, che è spesso in viaggio per l'Europa, addirittura su un vagone ferroviario, tutto lussuosamente attrezzato per la sua numerosa famiglia. Quindi lei si sposta, viaggia a Parigi, Firenze, Italia, poi naturalmente a Mosca.
Sul treno personale.
Sì, poi a Mosca ha un bellissimo palazzo, ha ville nelle campagne. E quindi siamo proprio veramente di fronte a questa signora vedova molto ricca, che ha una decina d'anni più di Tchaikovsky, e che è innamorata della sua musica. Allora si offre di mantenerlo, cioè di mandargli un mensile. Naturalmente il compositore all'inizio, come dire, è un po' sospettoso di questa proposta, perché tanta generosità. Ma Madame von Meck lo rassicura, perché dice che patto inderogabile sarà quello di non incontrarsi mai di persona. Lui soltanto dovrà inviarle ogni sua nuova produzione per fargliela conoscere, per parlarne insieme, per comunque essere partecipe del suo lavoro. A questo punto Tchaikovsky dice va bene, e anzi poi le dedicherà la sua quarta sinfonia, che incomincia a scrivere quasi subito. Allora, seconda bambolina, passano pochi mesi, ma siamo già nel marzo dell'anno dopo, cioè del 1877, e stavolta invece gli arriva una lettera, ma questa di chi è? Di una giovane ammiratrice, Antonina Miliukova. Questa desidera tanto incontrarlo, e il compositore riceve lettere di ammiratrici, quindi sul momento non la prende in considerazione, ma lei insiste. Allora a questo punto si fa luce, diciamo, come dire, in lui l'idea di contrarre un matrimonio naturalmente apparente. Allora, questo specialmente per mettere a tacere i pettegolezzi che già un po' si
circolavano
sulla sua vita privata. Terza bambolina, quindi siamo dal marzo, passiamo al 13 maggio, e Tchaikovsky trascorre una serata in casa della cantante, adesso i nomi russi, Elisaveta Lavronskaya. Bene, a un certo punto questa cantante gli suggerisce di scrivere un'opera appunto sul romanzo in versi di Pushkin e Eugenio Onegin. Insomma, è un'idea un po' azzardata, perché il compositore dice come potrò tradurla, diciamo, in opera, no? Ma la sera stessa subito va a rileggere questo capolavoro russo, questo,
e ne rimane molto colpito.
E quindi 2 giorni addirittura dopo si racconta, lui lo scrive nelle lettere, ha già buttato giù un po', come dire, ha già scelto quali scene vuole musicare. Così commissiona al suo amico Silovsky la stesura del libretto. Bene, quarta bambolina. Allora il compositore incomincia a scrivere la scena della lettera di Tatiana, ed è, come dire, talmente esaltato dalla sua stessa ispirazione musicale che a quel punto decide di rispondere anche alla giovane ammiratrice
che gli Antonina, aveva scritto la lettera.
Proprio così. È vero che dopo tutto quello che accadrà, scriverà Madame von Meck, perché lo feci? Ripensandoci adesso, mi sembra che una forza misteriosa mi spingesse verso quella ragazza. Proprio così, fu un atto d'impulso. Tant'è vero che nel giro di pochi mesi, 2 mesi, cos'è? Siamo dal maggio, il 6 luglio si sposerà con questa giovane Antonina.
Un matrimonio che non avrà un grande successo.
Purtroppo no, infatti la quinta bambolina è la catastrofe del matrimonio che già nell'estate subito si rivela. Addirittura in autunno il compositore, proprio sull'orlo di una crisi di nervi, diciamo proprio fuori di sé, ha capito lo sbaglio che ha fatto.
Arriva in una, quasi a tentare il suicidio,
proprio così,
no?
In una serata fredda così di autunno si immerge nel fiume della Moscova, ma sperando di prendersi una broncopolmonite, invece neanche un raffreddore. Vabbè, ma questo lo fa, come dire, rinsavire, dice basta, adesso capisce che non c'è altro da fare, la separazione deve da Antonina è obbligatoria. E così chiede aiuto, proprio un aiuto economico a questo punto, di Madame von Meck, e fa le valigie e parte per l'Europa, prima in Svizzera, e poi arriva in Italia e finalmente riprende a lavorare felice. Infatti noi abbiamo l'ultima bambolina, primavera dell'anno dopo, 1878, le scene liriche dell'Eugenio Lidi sono concluse e Tchaikovsky scrive da Sanremo: mi sento benissimo, la mia salute è di nuovo eccellente, sono pieno di vigore e di intraprendenza.
Torniamo quindi all'opera e al secondo atto di Onegin. È l'onomastico di Tatiana e in casa Larin c'è un ballo con la banda militare che suona. Onegin, irritato dalla vacuità degli invitati, decide di corteggiare Olga, facendo ingelosire Liensky. Monsieur Triquet, istitutore presso alcuni vicini, canta alcuni couplet in onore della festeggiata. Durante la mazurka Onegin balla ancora con Olga. Poi ha uno scontro con Liensky, che giunto al limite dell'esasperazione lo sfida a duello. Nella seconda scena siamo in campagna nei pressi di un mulino. Liensky aspetta Onegin con il suo secondo Zarecki. Sentendo avvicinarsi la morte, canta disperato il suo amore per Olga. Arriva Onegin, accompagnato invece che da un secondo dal suo cameriere Ghio. Tutto è pronto per il duello, Onegin spara per primo e uccide Liensky.
Draghi, draghi. Molly druga druga,
Molly druga druga,
Sasha Kroja, Jela, Molly mi času, Molly mi času, Profeso, Elisni, Elisni, Elisni,
Torniamo alla storia. Nell'ultimo atto del tutto nuovo è il monologo di Gremin, il marito di Tatiana, che parla della felicità coniugale. Dilatata è l'ultima scena della dichiarazione di Onegin a Tatiana, con appassionati slanci e trepide confessioni che il testo in versi non conosce. In conclusione rimangono fedeli al testo i tre momenti cardinali dell'opera: la lettera di Tatiana, la risposta di Onegin, l'ultimo rifiuto di Tatiana, dove i versi puschiani rimangono intatti e dove l'interpretazione musicale tchaikovskiana acquista una straordinaria intensità, raggiunge una originalissima, sottile, commossa dimensione psicologica. Nella prima scena del terzo atto siamo nel salone di un palazzo pietroburghese dove si sta svolgendo un ballo. Onegin, tornato da poco da una serie di viaggi in un angolo, esprime noia e insoddisfazione per la sua vita vacua. Entra il principe Gremin con Tatiana, diventata sua moglie e trasformatasi in un'elegantissima dama del bel mondo. Onegin stenta a riconoscerla e chiede di lei a Gremin, suo vecchio amico. In risposta, Gremin gli rivela tutta la felicità della sua vita matrimoniale. Dopo un breve formale saluto al suo antico amore, Tatiana, fingendosi stanca, si allontana al braccio del marito. Onegin si scopre innamorato come un ragazzo e fugge, deciso a raggiungere l'amata. Nella seconda scena siamo invece in una stanza nel palazzo Gremin. Tatiana legge una lettera di Onegin in cui le dichiara il suo amore. Piange, tormentata dal risvegliarsi in lei della passione. Entra Onegin, le si butta ai piedi, ma Tatiana trova la forza di ammettere il suo amore e di rifiutarlo in nome della fedeltà al marito e da per sempre l'addio ad Onegin. Ascoltiamo la conclusione dell'Evgenia Onegin di Tchaikovsky.